Allora, buonasera a tutti, facciamo l'appello. Tiziano Borghi, Gianfranco Campani, no. Enrica Costi, no. Flavia Pigozzi, sì. Marco Benassi, no. Giorgia Borghi, no. Marco Ruggi, no. Massimo Santillo, no. Io ci sono, Chiara Elisetti, no. Fabio Caliceti, Rita Migliaccio, sì. Nicoletta Beretti, sì. Cristiano Colò, sì. Luca Ghirelli, no. Lorena Lugari. Ok, allora passiamo direttamente al primo punto all'ordine del giorno, audizione di Iren per un resoconto sul termine dei lavori e sulla situazione dei fondi accantonati per la gestione post-operativa. Prego, ingegnere.
Allora, noi vi abbiamo presentato una brevissima presentazione giusto per inquadrare la questione, quindi sull'inquadramento di Poiatica direi che non c'è poco da dire. La discarica è stata chiusa ufficialmente nel 2015, il progetto di chiusura è stato approvato nel 2018 e i lavori sono stati ultimati nel 2022, fine 2022. Tutto il 2023 c'è stato l'iter, diciamo, di chiusura, con l'uscita ufficiale della determina di chiusura l'1/1/24, con decorrenza 1/1/24. Negli anni l'impianto è leggermente cambiato, perché abbiamo una riduzione dei motori da 3 a 1 e una riduzione delle torce per la combustione del biogas. Tutto il resto di fatto è rimasto immutato, compreso l'autorizzazione in vigore, perché questa che è uscita, l'ultima autorizzazione, è, diciamo, una modifica sostanziale all'autorizzazione vigente. Quindi ricordiamo quello che ci siamo detti le ultime volte, che, diciamo, la parte azzurra era l'oggetto della copertura definitiva, poiché c'è una parte in verde che era già stata chiusa ante 2003, quindi prima del decreto di scariche, per una superficie complessiva di 101.000 metri quadri la discarica intera e 85.000 metri quadri la discarica chiusa, diciamo, che ha ultimato il pacchetto di copertura recentemente. Quindi, diciamo, che lo stralcio l'avevamo già visto nelle vecchie presentazioni. La norma vuole che questa copertura abbia 5 strati di dettaglio, che la nostra discarica aveva in parte e aveva noi, quindi diciamo che il pacchetto finale è conforme a questa norma. Adesso non, se vogliamo li rivediamo, comunque c'è lo strato di regolazione del rifiuto, poi c'è lo strato di drenaggio dei gas, poi lo strato di impermeabilizzazione, poi uno strato di drenaggio delle acque meteoriche e poi uno strato per la crescita, diciamo, della vegetazione, dell'inverbimento. La copertura, diciamo, ha lo scopo, come poi dice la norma, di isolare di fatto il rifiuto e quindi limitare tutte le possibili implicazioni del rifiuto rispetto all'ambiente, e soprattutto, diciamo, è la fine della copertura è l'inizio di tutto l'iter di approvazione della chiusura e di conseguenza della chiusura stessa. Molto velocemente vi ricordo che erano stati fatti 3 pacchetti di copertura leggermente diversi uno rispetto all'altro, perché la morfologia della discarica era un pochino differente. Altre cose di cui avevamo parlato l'ultima volta era, diciamo, l'appalto, che è stato, diciamo, di 3.900.000 più un valore speso reale, ovviamente perché ci sono i ribassi d'asta, eccetera, di 3.100.000. Lavori iniziati nel settembre del 19 e ultimati il 30 novembre 22. Che cosa prevede l'iter di chiusura, quello che abbiamo vissuto, diciamo? Quindi l'interruzione dei conferimenti, il periodo di transizione nel quale ci sono gli assestamenti del rifiuto, l'approvazione del progetto con un rilascio di un'autorizzazione per questo progetto, l'esecuzione dei lavori, la fine dei lavori. Con la fine dei lavori c'è, cioè, il collaudo, diciamo, effettuato dalla ditta, cioè da Iren, che ha fatto i lavori, come qualsiasi lavoro, diciamo, prevede il collaudo. Un collaudo esterno, quindi fatto da un collaudatore esterno terzo. Tutta questa documentazione viene inoltrata all'ente, in questo caso ARPAE, che dovrà svolgere le sue verifiche e, diciamo, determinare la conformità del sito rispetto al progetto, rispetto all'autorizzazione, rispetto al decreto. Tutto questo si riassume in questo articolo 12 che io vi ho riportato qua nella presentazione, dove appunto dice che l'ente, la discarica si può ritenere chiusa solamente quando l'ente ha verificato tutti questi aspetti e gli ha dato, diciamo, il nulla osta. Di interesse per noi cos'è? Il proseguo, diciamo, del decreto, cioè l'articolo 13, il comma 1 e il comma 2, che di fatto sono gli impegni che il gestore deve avere nei confronti una volta avvenuta la chiusura. Quindi dall'1/1/2024 comincia il post esercizio, il famoso trentennio minimo, e in base agli impatti ambientali che diciamo futuri, e il gestore è tenuto a svolgere tutto quello che è riportato nell'articolo 13 di cui vi ho portato uno stralcio, cioè la gestione dell'impianto, la manutenzione, la sorveglianza e il monitoraggio ambientale. Quindi ovviamente tutto questo è regolamentato da questa autorizzazione che appunto ci hanno, e la determina, se vogliamo scrivercelo, 6847 del 28/12/2023, è stata mandata a tutti gli enti, di conseguenza anche al comune, dove appunto si sancisce questa chiusura. Questa è una foto all'11/22, quindi a quasi fine lavori praticamente. Questa è un'altra foto con drone del 5/23, e diciamo che questa è un po' come si presenta la discarica. I benefici attesi l'abbiamo già detto, cioè la minimizzazione degli impatti ambientali, ossia la copertura deve fondamentalmente ridurre qualsiasi tipo di ingresso delle acque meteoriche della discarica e impedire che gas soprattutto e altri possibili inquinanti fuoriescano nell'atmosfera. Diciamo che vi ho inserito i due principali impatti che ad oggi abbiamo, che sono la produzione del percolato e la produzione del biogas. Produzione del percolato, si vede molto bene la curva che scende, questo è stato fatto su 10 anni, gli ultimi 10 anni, e con la stabilizzazione diciamo nel periodo diciamo di quasi fine copertura. Sul percolato abbiamo calcolato anche un indice, il cui riferimento è una norma, è una DGR regionale, che ci dà appunto una valutazione dell'efficienza della copertura in base a quanto piove, quanto percolato viene prodotto rispetto alla superficie della discarica. Come adesso non vedete, ma diciamo che l'indice è perfettamente allineato al coefficiente 0,05-0,20, che è quello delle discariche in post esercizio. L'altro tema è la produzione del biogas. Anche qui vediamo una fisiologica curva che decresce, questo è abbastanza ovvio per il consumo di materia organica all'interno del rifiuto, che quindi diminuisce il biogas. Questo diciamo è fisiologico nelle discariche in post mortem. Di più interesse per noi è questo dato, nel senso che vi abbiamo correlato la composizione media del biogas nelle sue parti principali, che sono ossigeno, anidride carbonica e metano. Vediamo che dal 2023 c'è stata, quindi con la fine della copertura, c'è stato un miglioramento della produzione del biogas, quindi quantitativamente c'è una diminuzione, ma qualitativamente c'è un miglioramento, e c'è un miglioramento soprattutto dell'abbassamento del livello di ossigeno, perché ovviamente la copertura isola, e questo per noi è molto importante perché ci permette di avere una produzione del motore abbastanza regolare, cosa che in discarica in post esercizio non è sempre così banale. E basta, quindi molto semplicemente questi erano un po' i punti che volevamo dirvi. Quindi riassumendo, c'è una determina da inizio anno che sancisce il periodo di post mortem, ci sono degli impegni del gestore per quanto riguarda appunto la gestione del sito, almeno trentennale, ci sono degli impatti che vengono monitorati e che ad oggi risultano diciamo in un trend discendente, ma come diciamo un po' ovvio che ci si aspettava.
Posso chiedere una cosa?
Sì.
Allora, è il primo incontro che faccio, la prima volta siamo andati a fare il giro, quindi io mi sono persa tante tante parti e probabilmente le sto chiedendo una cosa ovvia, ma mi sono persa ancora. Allora, lei all'inizio ha parlato di riduzione di motori da 3 a 1, giusto? E questo cosa significa praticamente?
Praticamente la discarica ovviamente è una scatola in cui viene immagazzinato del rifiuto per un tot di tempo. Questo rifiuto ha una sua componente, tendenzialmente può avere una sua componente organica che va a produrre del biogas. Il biogas è un fluido, è un gas che è un insieme di diverse componenti, principalmente quella che mi interessa a noi è il metano, poi ha la CO2 e poi ha l'ossigeno. Con la CO2, il metano, noi abbiamo due vie, la norma ci permette due vie, o la combustione in un motore endotermico, quindi di fatto produciamo energia elettrica come una caldaia, oppure bruciare questo metano in torcia, noi diciamo, cioè una vera e propria torcia, immagino un fornello di casa, dove però di fatto questa combustione va persa perché non è più utilizzata. Qual è la discriminante? La discriminante è che il tenore di metano, cioè il motore ovviamente non può andare a un tenore di metano molto basso, perché
CH4.
Sì, il metano CH4.
64-65%.
Sì, diciamo che noi lo stesso facciamo andare anche al 35. Sì, al 35. Però diciamo che sarebbe il 40-45, insomma, ci servono metani importanti. Quindi, perché nel tempo è stato ridotto questa quantità di motori? Perché di fatto la discarica, invecchiando, non produce più la stessa quantità e qualità di metano che aveva quando era, diciamo, giovane e con il rifiuto fresco, diciamo, possiamo dire così, immagazzinato. Quindi adesso noi siamo passati da tre motori, con ovviamente una produzione di energia importante, a un solo motore con una produzione di energia più contenuta. Lo scopo del gestore ovviamente è tenere in piedi il motore il più possibile, perché c'è una vendita di energia elettrica, diciamo. Non so se ho risposto.
Il 30% del metano rispetto ad andare motore?
35.
Il resto del gas cosa sono?
Abbiamo, in che senso, scusami? Cioè abbiamo 35% di metano, abbiamo il 40% di CO2, il 5% di aria, tutto il resto viene considerato azoto, perché inerte, diciamo, sì.
Ci sono domande? E allora vi ringraziamo. Io ho una domanda sola. Prima ha detto almeno trentennale, è quella almeno che volevo capire.
Sì, diciamo che non so se sapete, ma nel 2021, Alessandro, dimmi se sbaglio, c'è stato il pacchetto Circular Economy, che ha di fatto modificato alcuni decreti molto importanti sul tema ambientale, tra cui il 36 del 2003, che è il decreto delle scariche. Quindi un tempo si diceva che il posto esercizio era trentennale, cioè c'era questa convenzione. In realtà questo pacchetto, questa modifica, ha sancito il fatto che il post esercizio va avanti fin tanto che la discarica produce impatti ambientali. Quindi qual è l'iter? L'iter sarà che il gestore a un certo punto, passati o meno i 30 anni, questo è indifferente, meglio se prima, ma non è detto, diciamo, che precisamente i 30 anni, deve proporre all'ente, cioè alla PAE, una relazione tecnica di analisi dei rischi dove dimostra che la discarica, per le sue matrici più importanti, percolato e biogas, non produce più impatti per l'ambiente. Da quel momento l'ente valuta questa cosa e può decretare la fine del post mortem. Quindi diciamo l'almeno deriva dal fatto che un tempo era questo valore, ad oggi col nuovo decreto si ragiona su impatto ambientale, non tanto su anni. Cioè,
quindi quanto prolungare?
Sì. È in funzione della discarica.
Sì, appunto.
Scusa, post chiusura questo?
Fine del post mortem, cioè nel senso, il post mortem dura almeno 30 anni. Sì. L'ente ha proposto del gestore, se dopo questi 30 anni non sono ancora presenti impatti ambientali, deve continuare il post mortem, quindi può diventare 35, 40, non lo so, questo è molto discarica dipendente, diciamo.
E la domanda allora che mi nasce di rimbalzo è questa: almeno trentennale vuol dire che 30 devono esserci comunque? Cioè, se per caso, per qualsiasi motivo, si decretasse che la discarica non produce più impatti ambientali dopo 20 anni, a 30 bisogna arrivarci comunque?
La nuova norma dice di no.
Ah, okay.
Però è molto remoto, cioè la possibilità, il trentennio è, allora parliamo, diciamo che la modifica del decreto è nata dal fatto che la norma tecnica rispetto a quando è uscito si è sviluppata e ha visto che forse in alcuni casi i 30 anni non erano sufficienti. È chiaro che adesso io, Alessandro, forse io non ho ancora visto discarica in cui si è stata fatta questa valutazione tecnica, quindi è un'ipotesi non sempre molto comoda, anche perché l'ente deve comunque valutare diverse cose, ecco.
Sì, diciamo che la ratio della norma è dettata dal fatto che visto che vengono fatte delle perizie giurate in cui c'è un tecnico che ne valuta il suo andamento nel corso degli anni, il concetto è stato ribaltato guardando l'impatto ambientale, non più l'annualità, quindi il concetto della normativa aveva questo senso, mentre prima era nato per dare un orizzonte, un taglio, anche dettato dal fatto che le discariche negli anni hanno subito dei cambiamenti anche delle tipologie del rifiuto che va collocato all'interno delle discariche, la finalità è stata quella di attribuirgli una valutazione non più annuale che era sulla base del niente, empirica, ma andando a valutare gli effettivi impatti, quindi il minimo sono i 30, pensare almeno di 30 mi verrebbe da dire che comunque se la discarica effettivamente o se una discarica non ha più un impatto è corretto che venga eventualmente anticipato il tempo, anche perché si tratta anche di un dispendio di tipo economico, monitorare una cosa che magari ha già raggiunto un suo obiettivo, quindi il concetto è ribaltarla sugli impatti e non su un'annualità che concettualmente non ha un termine scientifico tecnico di una valutazione, quindi la ratio della norma è legata a quello. Poi se lo guardiamo in ambito invece analitico e chimico d'impatto, effettivamente il trentennio incomincia a essere più o meno l'anno in cui si incominciano ad evidenziare effettivamente una forte inertizzazione relegata alle discariche, e quindi il problema era che se la norma definiva 30 è il 1000 non più 1000, cioè al di là di quell'anno non c'era più un criterio di come normarlo. In questo modo ha normato il fatto che non è più il trentennio, cioè dopo il trentennio si fa una relazione, si guarda l'andamento dei 30 anni di quello che è il monitoraggio o nel momento in cui il gestore evidenzia un significativo calo di quello che è il suo impatto ambientale, sulla base di quella relazione l'ente che poi stabilisce se effettivamente sono necessari un anno in più, due anni in più, 10 anni in più.
Ma forse ricordo male per la definizione, prima non c'era la post chiusura fino a 30 anni e poi il post mortem dopo i 30 anni?
No, prima era costruito in questo modo qua, veniva definita una post gestione, veniva chiamata una post gestione, la post gestione mediamente andava dai 2 ai 4 anni, ma era il tempo necessario per la realizzazione del capping, quel famoso articolo 12 che parlava Matteo prima, perché una volta fatto il capping, quindi finita tutta la chiusura, da lì parte il trentennio. Però voi capite che da quando viene messo l'ultimo chilo di rifiuto a quando la discarica si chiude con tutto il telo e con tutta l'impermeabilizzazione non avviene il giorno dopo dell'ultimo chilo di rifiuto che entra, quindi in mezzo c'è un periodo che si chiama post gestione, che non è un post mortem, che è il periodo in cui vengono chiuse definitivamente, quindi quel pacchetto di capping con i teli, con la terra, con gli ultimi raccordi dei... No, si utilizza chiaramente il fondo post mortem per tutte le opere che servono, però concettualmente sono due termini: post gestione, che vuol dire ho finito la parte rilegata,
i volumi, diciamo.
Non conferisco rifiuti per scoprire sostanzialmente.
Esatto. Tecnicamente è incomincio ad attingere al fondo d'accantonamento perché sostengo delle spese per la chiusura, ma non ho dei ricavi. Ok? Quindi a livello contabile, a livello contabile si utilizza quello che viene chiamato fondo post mortem. Tecnicamente si chiama post gestione quel periodo fin quando non si è chiuso tutto l'articolo 12.
Scusi, chiedo sempre una domanda perché non ho partecipato agli altri incontri, quindi non lo so. Cioè tutta questa cosa qua, tutto questo piano qua riguarda anche il sesto lotto, no? Quindi è riferito anche al sesto lotto questo discorso del post mortem di queste cose.
Il sesto lotto non è autorizzato, non esiste, quindi non esiste. Cioè il sesto lotto, adesso io non c'ero, però non abbiamo un'autorizzazione per il sesto lotto, la discarica ha una sua autorizzazione complessiva, quindi che comprende tutta la discarica. E la chiusura è di tutta la discarica. Il sesto lotto era una proposta, da quello che mi risulta, che non è stata poi, diciamo, portata avanti, quindi non esiste, diciamo.
Cioè,
intendeci, provo a interpretare quello che stai chiedendo. I fondi post mortem non sono usati per coprire il buco, ecco, sono usati per coprire il rifiuto, ok? Per coprire il rifiuto e per gestire, era quella la domanda, immagino.
Resta il problema del sesto lotto.
Resta il problema del buco, che in realtà non è neanche un sesto lotto, è proprio un buco, attualmente. Ecco,
quello l'ho visto, quello lo ricordo. Quindi la questione importante è resta sospesa perché questo buco c'è e questo buco va gestito.
Sì, chiaramente la risposta è sì. C'è una vallecola a monte della discarica, tra la cava e la discarica, che ovviamente va l'attenzione maggiore è questo drenaggio delle acque, che forse si ricorda che è un canale che passa sotto la discarica, perché ovviamente a monte non riesce a sfogare perché la pendenza è maggiore. Chiaramente nell'attività di posto esercizio c'è anche la gestione di questo buco, chiamiamolo così, nel senso se c'è una frana la risistemiamo, eccetera eccetera, però l'attività di post gestione non riguarda di per sé, cioè, la colmatazione o adesso non so il progetto di ripristino di questo buco.
Quindi Cristiano, prima hai detto che la valutazione sulla durata del post mortem è in funzione delle matrici ambientali inquinanti, quindi biogas
percolato.
Poi però giustamente facevano notare che c'è un problema su quello che è l'invaso a monte. Invaso a monte che al momento viene tenuto vuoto grazie al manufatto scatolare di cui si è parlato tante volte. Manufatto scatolare che è un'infrastruttura e immagino che abbia un tempo di vita.
Come qualsiasi cosa in calcestruzzo.
Questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui sarà malorato questo manufatto scatolare, la discarica può essere considerata non più sicura dal punto di vista della captazione del biogas o delle acque o della gestione delle acque meteoriche.
Ma diciamo che il manufatto scatolare è una componente della discarica come qualsiasi altra cosa, cioè se domani si danneggia il pacchetto di copertura la discarica non potrebbe essere non più sicura, ma il nostro lavoro di post gestione è quello di intervenire sull'attività.
Avere un limite temporale ben definito, quindi se si dice dura per 30 anni, allora io ho da 1/1/2024 per 30 anni. Una cosa è se si dice, ok, diamo per scontato che bisogna guardare invece gli elementi inquinanti o comunque gli elementi che rendono non più sicura, diciamo, la gestione della discarica. Ciò vuol dire che non c'è più un limite temporale. Nel senso che se fra 50 anni il manufatto scatolare ammalorato si riempie il buco di acqua, questo vuol dire che costringe il gestore ad intervenire.
Sì, come qualsiasi altra attività di posto esercizio.
Ok.
Come qualsiasi altra attività di posto esercizio. Cioè, secondo l'aspetto del trentennio, cioè, è cautelativo, cioè nel senso, come diceva Borghetti prima, se prima dicevano dopo 30 anni la norma è grigia, adesso è cautelativo.
Quello che volevo dire io è che magari qualcuno potrebbe considerare che il fatto allora si è ridotto il periodo in cui IREN può gestire il periodo post operativo, in realtà no, potrebbe anche allungarsi.
Sì, assolutamente.
Sì, solo per fare chiarezza, cioè sull'aspetto di quello che è la normativa, il post mortem, come è stato pensato, e il caso specifico di Poiatica. Nel senso che il ragionamento è vincolato dal fatto che quello che è l'impatto ambientale della discarica di Poiatico, come tutte le discariche che ci sono, è stato normato. Quello che invece è l'intervento di manutenzione di un'opera edile, che non ha un impatto di per sé ambientale concettualmente, cioè no, quindi è un qualche cosa che deve comunque prevedere che tra 100 anni la butto lì. comunque ci deve essere un'opera, una situazione di manutenzione di quello scatolare, di quel tunnel, che metta nelle condizioni di essere rivisto e sistemato. È come una casa, nel senso che non so quanto può stare in piedi un edificio, magari anche 100 anni, però se non si fa niente è normale che, come qualsiasi opera fatta dall'uomo, prima o poi ha una sua, ma non solo, qualsiasi opera in generale ha un inizio e una fine, quindi può avere un deterioramento. Qui bisogna ragionarlo con un concetto, diciamo, secondo me un po' più ampio, cioè se il ragionamento è ci teniamo lo scatolare e gestiamo lo scatolare per più infinito, e questo è un discorso, se si fa invece un intervento per fare in modo che lo scatolare non sia più l'oggetto di intervento una volta che Poiatica ha finito l'impatto ambientale, perché a quel punto si tratterebbe di avere una condizione di gestione in sé della discarica sugli impatti nulla, perché ormai è andata completamente a stabilizzarsi e a biodegradare, ma mantenere però un impegno a un monitoraggio di uno scatolare che come valore può essere anche a più infinito, fino a quando esiste quella condizione.
Ma sullo scatolare credo che sia stata la mia prima espressione quando ho visto la discarica esattamente 10 anni fa, che erano tutti preoccupati, forse loro sono testimoni dell'accumulo dei rifiuti, cioè, vabbè, sono gestiti con le tecniche di allora, forse le migliori, però la preoccupazione maggiore è di questo carsismo artificiale in un ambiente estremamente aggressivo, perché parliamo di calcestruzzo ma parliamo anche di un ambiente aggressivo, forse più che una casa è meglio pensare a un ponte sull'autostrada, insomma, che abbiamo visto che oltre 30-40 anni, nonostante il calcestruzzo sia molto diciamo ricercato tecnicamente, comunque non dura più di 30-40 anni senza manutenzione. Lo scatolare immagino che non sia facilmente manutentabile e quindi la soluzione maggiore, anzi no, l'unica soluzione, non la maggiore, immagino sia quella che c'è scritto anche nella convenzione, che a un certo punto voi dobbiate chiudere, colmare la valleccola, da ridurla a uno scolo, a uno sgrondo, insomma, in modo naturale delle acque piovane. Questo è anche scritto nella convenzione, quindi prima o poi andrà affrontato questo problema, non è che possiamo girarsi attorno. Poi, a mio modo di vedere, è stata la prima dichiarazione, la parte critica di tutto l'ambarabam è il carsismo artificiale. Potrei anche aggiungere il dirottamento della torrente Poiatica, perché poi alla fine la natura torna sempre lì, quindi c'è stato, che vi vedo sempre impegnati con l'escavatore a tenerla su, il corso a tenerla dall'altra parte, però insomma adesso forse meno, ma allora non c'era mese che non c'era il vostro escavatore che sistemava le cose. Avrà un costo questo, immagino.
Certo.
La manutenzione dello scatolare la vedo veramente dura in un ambiente così aggressivo, vedo anche con una vita non di 30-40 anni, ma forse anche minore. Soluzione non ce ne sono altre, insomma, e poi in più è scritto anche nella nostra autorizzazione, cioè alla fine dei lavori arriveremo alla fine del post mortem, 30 anni, ma quel buco va colmato perché è nella convenzione.
Chiaro, anche perché come dicevo prima non ha senso, cioè portare una discarica ad avere zero impatti e poi mantenere, come dire, un'opera di quel tipo lì, e quindi è corretto che la previsione di un intervento deve essere fatta, quello è indiscutibile.
Anche perché poi prima o poi, voglio dire, quell'area lì andrà in qualche modo restituita per com'era, nel senso che il buco, continuo a chiamarlo buco perché ci capiamo tutti, il buco ha un che di provvisorio, proprio perché è uno scavo che non puoi pensare di tenere lì a più infinito, ma che da qualche parte bisogna raddrizzare, colmare, insomma, anche, ripeto, per restituire alla zona un territorio, un ambiente che non sia un qualcosa di scavato, ecco, insomma, non avendo l'utilità, non avendo nessuna utilità pratica, ripeto, non dovendola avere, prima quel problema lì va affrontato, perché la criticità della questione è quella, e insomma lasciarla lì prima o poi, ecco.
Il buco, se vogliamo essere cattivi, è un incompiuto, perché è il sesto lotto che poi non è stato realizzato. Ma era la cella del sesto lotto.
Se vogliamo essere precisi, il buco è fortunatamente un'incompiuta, se proprio la vogliamo dire tutta. Ecco. E ci sono altre domande?
Ma adesso prima di passare, magari, perché poi tutto ha un costo, e quindi adesso ci interessava capire un po' il discorso di quanto è accantonato come risorse per economiche per poter fare questa gestione post-operativa di 30 anni. Per una curiosità, attualmente, visto che i rifiuti si sono assestati, quanto è il peso specifico ora del...
Siamo nell'ultima semestrale, perché noi monitoriamo l'assestamento, l'indice di compattazione semestralmente, siamo praticamente a 1 quasi. 0,96.
Che così era affrontata l'argilla?
Ah, l'argilla l'argilla in banco? Cioè, l'argilla in banco è 2,1.
E 2,2?
Sì, 2,2. 2,2, tranquillamente.
Ok.
E meno della metà.
Ma 0,96 è in linea, leggermente meglio, ma direi in linea con un rifiuto urbano compattato. In letteratura penso che vale tra lo 0,8 e l'1 più o meno adesso.
Sì, nel senso che diciamo, i dati di letteratura si sono intorno all'1. Poi a seconda di alcune discariche che sono state coltivate con le ricoperture giornaliere, con altre tipologie, magari potrebbe salire anche intorno all'1,1, però siamo arrivati al massimo, ecco. Diciamo.
Se non ci sono altre domande, direi che noi possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno. Vi ringraziamo, avrete a che fare con chi viene dopo di noi. E direi che possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno, che era la chiusura del ciclo della commissione.
No, scusa
Patrick, no, dimmi.
Non pensavo fosse quello della parte economica.
No, se vuoi andare avanti sulla parte, se hai domande sulla parte economica, sì. No, io pensavo proprio sull'ordine del giorno.
Scusa,
io mi fermavo lì. Visto che avevi cominciato, hai fatto una domanda sulla parte economica, volevo capire se ne hai sei fermato.
Economico, ho detto, siccome tutta questa gestione avrà un costo, visto che i fondi accantonati, mi pare che sia per la questione della certificazione, sono stati EMAC, sono stati bellamente dimezzati. Voi avrete un previsionale di quanto può arrivare a costare una gestione, guardandola con gli occhi di oggi, una gestione per 30 anni di una discarica così?
Allora, noi, come vi è, probabilmente tante volte lo siete sentito dire, diciamo che il gestore deve annualmente, adesso questa è una regola più interna che altro, diciamo incaricare un perito a fare una perizia giurata di fatto, dove si indicano i costi di gestione. L'ultima perizia, che penso sia di inizio anno, era intorno ai, adesso vado a memoria, 12 milioni per il trentennio. Questa è una cosa. Poi, come probabilmente per tranquillizzare, come poi vi abbiamo sempre detto, c'è il tema delle fiduzioni bancarie. Cioè, se le fiduzioni bancarie sono un'assicurazione che il gestore paga, diciamo, a una banca di fatto o a più banche, con beneficiario ARPAE, quindi il beneficiario è ARPA o la provincia in alcune regioni, però diciamo per noi ARPAE, e questi sono soldi messi lì che se IREN domani se ne va, l'ente può prendere e utilizzare per la gestione. E anche qui siamo intorno, adesso abbiamo dovuto cambiare delle cose perché sono state tolte alcune fiduzioni perché diciamo variano nella fase di esercizio e post esercizio, ma siamo intorno agli 8-10 milioni anche lì. E tema poi generale, secondo noi, è che comunque questa discarica ha ricevuto negli anni rifiuto urbano, perché è un 80% urbano e un 20% pubblico e un 20% speciale, scusate. Di conseguenza la norma regionale diciamo sancisce che tutti i costi di post esercizio nel caso in cui tutte queste valutazioni siano state errate o non lo so, finiscano, i costi vengano socializzati sul bacino d'ambito territoriale competente, che vuol dire per voi di fatto la provincia di Reggio Emilia, vado a memoria, dipende il lato quale sia, ma direi di sì. Quindi, e questo è tutto in mano ad Atersia, diciamo, che è l'agenzia che regola questi rapporti. Quindi di fatto le coperture sono ampie, è chiaro che sono importanti, nel senso che adesso la perizia può essere sbagliata di qualcosina, un po' di rivalutazioni, però 12 milioni è quello che abbiamo.
Sì, diciamo, quella è una stima che è fatta da un perito e Iren l'ha fatta sua. Però questo non è che implica il fatto che alla fine di quei 12 milioni è finita quella partita, cioè nel senso che le discariche in post mortem che hanno ricevuto rifiuti pubblici, quindi rifiuti urbani, è comunque compito dell'agenzia regionale di Atersir farsi carico di quelli che sono i costi sostenuti nella gestione ulteriore rispetto a quello che erano i fondi previsti accantonati, così avviene per tutte le discariche dell'Emilia Romagna.
No, guardavo un attimo quelle tabelle date sul documento di ARPA, probabilmente non sono un esperto io in garanzie finanziarie, non riesco a capirle.
Le garanzie sull'autorizzazione, dici?
Quelle specificate sull'atto amministrativo.
Sì, diciamo garanzie finanziarie. Allora, quelle lì sono le garanzie che ti dicevo, praticamente quelle sono, diciamo, figlie di una norma regionale, di una delibera che è la 1991, e praticamente qualsiasi impianto di trattamento rifiuti ce le ha. E se tu vai a vedere sulla norma, praticamente in base ai metri cubi di fatto di rifiuto, poi ci sono altri parametri, loro danno una valutazione, danno un prezzo euro ton, ne vedi tante perché lì abbiamo una divisione per lotti, perché la discarica è stata autorizzata per lotti, e in base anche all'operazione di trattamento, cioè noi avevamo un D1, poi vedrai un R13, insomma tutte le operazioni che sono state fatte nei rifiuti hanno una un'attribuzione di costi, e alla fine si fanno i totali e poi l'ente deve, diciamo, l'ente no, il gestore deve creare, far fare queste fiduzioni. Quello che cambierà nel post esercizio, diciamo dalla fase attiva alla fase di chiusura, che dopo 2 anni dalla chiusura alcune di queste possono essere sciolte, perché di fatto diciamo, la fiduzione nasce per sopperire alla mancanza del gestore, nel caso il gestore sparisca per qualsiasi motivo. Se un'attività non esiste più nella discarica, non è corretto che ci sia comunque la fiduzione. Quindi noi abbiamo delle fiduzioni ancora attive per la parte operativa che non c'è più, e quindi quelle dopo 2 anni dalla fine dell'autorizzazione vengono tolte, rimarranno solo quelle che vedrai scritte come post esercizio, che a memoria penso siano una da 8 milioni e una da 2, adesso vado a memoria. Quindi Iren ha tuttora in vigore queste fiduzioni, cioè paga un premio a una banca, a diverse banche, perché sono.
Quindi queste non hanno niente a che vedere con i fondi accantonati per la gestione post operativa.
Quelle sono un'assicurazione, diciamo,
un'assicurazione, sì. Mentre invece l'altro è proprio un qualcosa di accantonato per le operazioni di.
Esatto. Cioè Iren non posso attingere a quelle cose lì. Esatto, può farlo l'ARPA se ritiene necessario. Poi abbiamo quella famosa perizia che dicevamo prima, che quella invece calcola i 12 milioni, quel che è.
Che ne fa una stima sulla base di quello che ci eravamo detti prima, basato su quel trentennio.
Ok, grazie.
Ci sono altre domande? E allora stavolta vi saluto davvero. Grazie. Grazie di essere venuti. Grazie.
Facciamo
una ricerca, perché ricordiamo 12 milioni di finisco. 10 milioni e 5.
Sì, non mi hai, può essere.
10 milioni e 5.
Sì, ah, 10 milioni. Allora quello è l'ultimo dato. Sì, sì, perché ce l'hanno autorizzato qualche settimana fa.
30 aprile.
Perfetto.
Quindi sostanzialmente è più o meno equivalente al costo totale, insomma. Cioè, 12 di previsti, 11 e mezzo di fideiussione.
Sì. Poi tenete sempre conto della garanzia rispetto all'importo, cioè diciamo il conteggio che viene fuori sulla base di un calcolo che chiede la normativa che venga fatto. Ed è una garanzia nel vero senso della parola, nel senso che quella dovrebbe essere attinta nel momento in cui c'è un fallimento, c'è un motivo per il quale qualcuno decide di non prendersi più in carico una determinata cosa, però diciamo a memoria mia non conosco nessun ente che ha escusso una fideiussione.
Cioè, forse per farvi capire è un po', è la stessa, che magari è un po' più nelle vostre aspetti quotidiani, sono le stesse cose delle cave, fondamentalmente sono le fideiussioni delle cave. Se domani il cavatore va via, il comune ha la possibilità di prendere quei soldi e fare il lavoro di ripristino finale.
No, questo era chiaro. Direi che possiamo andare oltre allora. Grazie. Punto 2. Facciamo la chiusura. Punto numero 2 del giorno, chiusura del ciclo della Commissione Comunale di Poiatica, Ambiente e Territorio, reso conto sulle attività svolte dalla suddetta commissione. Io mi sento di dire due parole, proprio due in croce, poi se avete interventi, avete voglia di dire qualcosa, molto volentieri. Io credo che abbiamo cominciato un lavoro con questa commissione. Abbiamo cominciato un lavoro e non ho nessun problema a dire che forse potevamo fare qualcosa di più sulla parte che non ha a che fare direttamente con la discarica. Probabilmente i 2 anni di pandemia ci hanno un po' congelato, ecco, insomma, quando siamo partiti avevamo intenzione di fare qualcosa un pochino di più sull'educazione ambientale, ne avevamo parlato, sulla raccolta differenziata, sulla sensibilizzazione sul ciclo dei rifiuti, che in realtà non abbiamo fatto e che mi auguro che chi viene dopo di noi possa mettere in campo. Quello che lasciamo invece, credo che sia importante, ed è un lavoro che secondo me è stato fatto bene, è il lavoro di controllo sulla situazione poiatica, perché sulla situazione poiatica abbiamo dato secondo me un piano per chi verrà dopo di noi. Abbiamo fatto visite periodiche in discarica, abbiamo incontrato ieri, abbiamo fatto domande, chiarimenti, abbiamo fatto, credo che questa sia la terza volta che loro vengono in audizione. Io credo che quello sia stato un lavoro fatto bene. Ovviamente ringrazio tutti quelli che sono venuti, tutti quelli che hanno fatto i commissari, tutti quelli che si sono interessati da tutte le parti. Credo di poter dire, questo lo dico a titolo personale, ma credo di poter interpretare l'opinione dei commissari, che stiamo ragionando dal punto di vista di Poiatica di un luogo in cui non deve più entrare neanche un grammo di rifiuto. E qui io mi taccio. Non so se qualcuno ha qualcosa da dire. No, la campagna elettorale però la facciamo fuori da qua. La facciamo fuori da qua. Tutti. Io non ho altro da dire, non so se qualcuno di voi vuole dire qualcosa, altrimenti ci salutiamo e poi lasciamo il posto a chi verrà dopo di noi.
Al famoso dopo di noi.
Beh, adesso dopo di noi, sì, ecco, siamo un dopo di noi. Ecco.
Dopo, che anche fa dei progetti previsioni, cioè sia un pochino.
Ma sai, questa commissione,
soprattutto per quel che riguarda ambiente e territorio, perché
Esiste
questa commissione, quando l'abbiamo istituita 5 anni fa, l'abbiamo istituita con un regolamento e con dei compiti molto chiari. Per quanto mi riguarda, poi voi lo sapete, ho sempre cercato di gestirla in maniera tale che, dico gli interessi, ma è una parola sbagliata, gli interessi di ognuno di noi potessero essere rappresentati, quindi esistono modi all'interno di questo regolamento per cui se qualcuno di quelli che siede qua dentro ha voglia di portare in commissione degli argomenti lo può fare tranquillamente. È ovvio che io mi auguro che qualsiasi cosa arrivi qualcosa che ha una sensibilità nei confronti dell'ambiente, ma semplicemente perché do per scontato che chiunque si candidi in questo territorio, l'ambiente che vede fuori dall'uscio tutte le volte che apre la porta, capisca che è quello che abbiamo di più importante qua. Credo che quella parte lì vada affrontata, dopodiché noi siamo in qualche modo un organo politico, perché siamo un organo di emanazione di un consiglio comunale e di rappresentanza extraconsigliari, quindi in qualche modo questo ragionamento va fatto. Io mi auguro che se esiste questa commissione, ed esiste questa commissione perché è stato fatto un regolamento, quindi è stata messa all'interno di un organo istituzionale, io mi auguro che venga fatta lavorare per quello che deve essere fatta lavorare. Ecco, insomma, posso solo, in chiusura di lavori posso solo esprimere un auspicio, ecco, non posso andare oltre. Ecco.
Che era stato contestato ambiente, mi sembra da voi, era stato contestato, io ho voluto allargare per metterci le cave che sono nell'intorno.
Io credo che sia importante soprattutto perché viviamo dove viviamo, ecco, voglio dire, cioè, sarebbe importante con altre finalità, probabilmente anche in città, ma qui viviamo dove viviamo e credo che sia importante comunque anche per tutto il ragionamento che abbiamo fatto oggi, per le domande che abbiamo fatto, le spiegazioni che abbiamo avuto, che il focus sulla discarica resti, perché comunque quella cosa lì rimane, perché comunque la problematica dell'invaso esiste e perché finché si tiene alta l'attenzione va tutto bene. A me preoccupa sempre... Gli argomenti spinosi diventano pericolosi quando non se ne parla più. Finché se ne parla e si tiene alta l'attenzione, qualcosa. Per questo che sono particolarmente contento, ma lo dico sul serio, e non lo dico per me, lo dico per questa commissione, di aver mantenuto periodicamente il controllo in discarica, anche se spesso e volentieri siamo andati là a vedere situazioni molto simili, a ricevere risposte molto simili, però comunque sapere anche che c'è un gruppo che afferisce a un consiglio comunale, che periodicamente va a vedere una cosa che in realtà è lontana da tanti, e che forse alla fine, al netto di... alcuni interessi particolari, forse alla maggioranza della gente interessa anche relativamente, perché questo è un problema di cui noi abbiamo discusso tante volte.
Alla gente interessa, almeno quando ovviamente adesso.
Sai, adesso è un discorso diverso, cioè allora è una cosa, oggi è un'altra cosa. Però credo che da questo punto di vista.
Comunque il pensiero ogni tanto qualcuno si chiede, ma
infatti io credo che sia importante avere quel lavoro che abbiamo fatto lì. Poi è ovvio che bisogna allargarlo, ma avevamo in mente fin dall'inizio di allargarlo, poi siamo finiti pronti via in un buco in 2 anni chiusi in casa, probabilmente lì ci siamo un po' focalizzati su altro, però insomma nulla vieta che si possa continuare. Credo anche che una parte di questi, cioè, soprattutto voi, probabilmente siete gli unici a essere sicuri che potreste risedere qua un'altra volta, che noi siamo molto incerti, mentre voi siete sicuri, credo che si possa, possa continuare questo lavoro, secondo me è un lavoro fatto, credo fatto bene, anche fatto bene in collaborazione e non in contrapposizione, che era una cosa a cui tenevo molto quando si è cominciato. Ecco.
Faccio una domanda per quanto non lo so. A livello, ma è proprio fuori contesto, a livello di comune ci sono altre associazioni che possono essere interessate a partecipare, perché adesso qui
la parte, diciamo, dei cittadini è rappresentata, rappresentato non vuole dire quello che è, comunque c'è solo la parte di comitato per fermare la discarica. In previsione di un ampliamento sarebbe bello che magari partecipasse anche qualche d'un altro. Quindi se siete a conoscenza, se c'è qualche altro.
Il regolamento prevede la partecipazione di alcuni membri che sono questi che sono rappresentati e che a loro volta rappresentano un'associazione che siete voi, fermare la discarica, e altri membri dell'amministrazione. Nulla vieta, se si parla di commissione discariche ambiente, come avevo suggerito a suo tempo, di far entrare qualche d'un altro. Associazioni ambientaliste sul comune in questo momento non me ne vengono in mente. Ci sono associazioni che gestiscono il patrimonio culturale, storico, però proprio ambientaliste no. E allora l'intento dell'ambientale era, perché l'intorno della discarica non è che sia, diciamo, molto più è abbastanza degradato, mi riferivo alle cave. Fortunatamente ultimamente ci sono state delle norme che hanno favoriscono soprattutto l'installazione di impianti fotovoltaici, e quindi sia la discarica attualmente no, perché è ancora in assestamento, ma l'intorno della discarica, che è la cava ex cavaliere, diciamo, è già interessata per un progetto di un mega di impianto dai loro colleghi della IRE Rinnovabili, con il quale abbiamo dei rapporti stretti e che lavorano per sili, no? Uno non sa dell'altro, e in futuro anche il corpo della discarica sarà coperta da pannelli fotovoltaici. Un altro progetto, siamo arrivati in fondo, Enza, sì, è quello di Braglie, e un altro ancora più grosso sarà quello di della Pianella, quello lì veramente grosso, col quale cerchiamo di crearci qualcosa attorno. Purtroppo la norma non prevede nulla per il comune in questi casi, perché favorisce forzatamente l'impianto di produzione di energie rinnovabili, però qualche cosa ce la tiriamo fuori. Ma quello che è importante è ridare una valenza a queste aree che io definisco degradate, soprattutto senza nessun valore, insomma, e quindi dargli una valenza vuol dire che tornano produttive. Non sono produttive come si pensava all'inizio dell'attività estrattiva, che dovevano essere restituiti, come ha fatto prima un piccolo riferimento Patrick, all'ambiente stesso, o meglio si diceva all'agricoltura, perché erano ex agricolo, dovevano tornare all'agricoltura, ma la vedo molto dura, però a mio modo di dire, l'ho detto come primo intervento, lo dico come ultimo, il primo era di 10 anni fa, e se non se ne parla non è un bel segno. Il problema emergente oggi si chiama Vallecola, mettetela come volete, ma il problema che può dare, il manufatto che può dare maggior problemi in futuro, anche grossi, è giusto, la domanda del peso specifico è la Vallecola, insomma. Quindi io avevo tentato di incominciarla a chiudere, come sapete, con le polemiche che sono nate, ma non le voglio riprendere, con lo smarino della galleria, che è andata a chiudere una cava, è andata a chiudere la cava della Favorita, che si trova a Sant'Ilaria, a casa di Dio, che tra l'altro era una cava di ghiaia. Immaginate quanto sia permeabile un'area dove hanno fatto una cava di ghiaia, di sabbia, più impermeabile di quello non c'è niente, l'hanno usata esattamente degli altri. Oppure, ma non si poteva neanche fare, hanno movimentato in questi giorni 500.000 metri cubi di terra della frana di Baiso, che hanno fatto un cumulo lì, e voglio vedere adesso dove la mettono sta terra, insomma. Io veratamente ho detto, si potrebbe portare là, ma la cosa è inconcepibile. Sono curioso, non so se vivo abbastanza, di vedere la chiusura del buco.
Quanti metri quadri sarebbero alla fine per tutti questi impianti fotovoltaici che sono allo studio? Sì,
complessivamente metri quadri. Dunque un mega, quello della Cinzia, un mega anche quello?
Forse anche meno.
Sì, devono stare sotto il mega. Sono sotto il mega tutti e tre. Ma di poco, 990, insomma. Perché dopo entrano in un'altra.
Sarebbero già circa 3 mega, non è male. Ma meglio essere riconosciuti come polo delle rinnovabili eventualmente, piuttosto che come polo dello smaltimento, come era battezzato, no, sul progetto della provincia di 15 anni fa o quello che era.
Ecco, poi in contemporanea l'accordo non è scritto, però c'è il dopo di noi, spero che continui, è quello di costituire due comunità energetiche, una nella una nella Val Tresinaro e l'altra nella Val Secchia, per diciamo i consumatori che sono lì attorno, che siamo noi per la Val Secchia e gli altri per la Val Tresinaro, compreso Carpinetti. Però lì la comunità energetica, dopo l'ultimo incontro che ho avuto, non la vedo come un gran bengodi, insomma, la vedo una cosa un po' complessa quando si parla di ristorni annuali di 100-150 euro, insomma, non mi sembrano cifre estremamente interessanti. Questa è la mia valutazione, però ce l'ho di là, se volete le slide ve le giro, le ho lette lì queste cose. E soprattutto perché c'è poi tutto un sistema di governo, di amministrazione, che mi ricorda tanto l'amministrazione dei condomini, se uno abita in condominio.
Probabilmente bisognerebbe trovare un modo per incentivare il privato a usare le rinnovabili, perché allora in qualche modo ti cambia anche la faccenda. È ovvio che sì, l'attenzione ce lo siamo detti tante volte qui dentro a Poiatica e anche fuori di qua, l'attenzione è per l'invaso, che l'invaso è il punto interrogativo. C'è da dire che l'invaso mi sembra un problema di due ordini di grandezza, uno economico e uno politico, e non so quale mi lascia più. Sì, ma quello tecnico, sai, una soluzione tecnica si trova sempre, cioè è una soluzione tecnica che si trova, giusta o sbagliata, esattamente, una soluzione tecnica si trova sempre. Vuol dire, se noi chiediamo ai signori di dire una soluzione tecnica, te la forniscono in botta e risposta la soluzione tecnica, poi è quella sbagliata, per come la pensiamo noi. Lì è un problema essenzialmente economico e politico. È ovvio che prima si risolve il problema, meno rischi si hanno che si prendano decisioni, perché poi voi sapete perfettamente come la penso, ve l'ho detto tante volte, la mia paura è che poi succedano decisioni, ecco. No, ma io temo assolutamente che prima o poi qualcuno ragioni di... Ma io, sapete tutti quanti, io l'ho detto tante volte, che temo che prima o poi a qualcuno vengano delle voglie, ecco, insomma, perché diciamo farsi venire delle voglie...
Rosmarino, ecco. Un rifiuto per noi, non lo è per Sant'Ilario...
Cioè, però, insomma, cioè, noi sappiamo esattamente, la cosa che a me preme è che questa commissione ha un intendimento comune e che va in una direzione. Dopodiché succede quel che succede, si prenderanno delle decisioni, insomma, non è che sia tutto qua.
Posso fare una considerazione?
Anche due.
Sulla funzionalità di questa commissione, ho sentito parlare di 16 componenti, per cui io, è la seconda volta che partecipo perché di fatto sono entrata alla fine. Allora, hai detto a una commissione che ha funzionato bene, eccetera. Qual è stata la partecipazione media?
Allora, quando siamo andati in discarica, la discarica ha le prime due visite bene, le ultime due secondo me meno, ma secondo me un altro ragionamento che si può fare, non lo volevo fare adesso perché poi secondo me sì, la visita, no, esattamente, ma un ragionamento che voglio fare e che non ho fatto semplicemente perché credo che spetta a chi viene dopo di noi, nel senso che noi chiudiamo un ciclo, però è ovvio che è un ragionamento, quando è nata la commissione, lo dico perché veramente ho scritto io, quindi ho parte in causa di questa roba qua, quando è nata la commissione è stata molto allargata numericamente perché è nata in un contesto politico e di gruppi diverso, cioè io credo che di poter dire chiaramente che è nata in un clima che era un clima molto più diffidente di quello in cui abbiamo chiuso, e quindi ognuno aveva bisogno di essere rappresentato in maniera tale da non sentirsi minacciato dagli altri. Siccome questa commissione ha compiti consultativi, ma poteva arrivare a votare, e nel momento in cui votava è vero che il voto non era vincolante per l'amministrazione, ma vuol dire, una commissione che vota in un modo di fronte a un'amministrazione che ne fa diversa sarebbe stato un problema serio, è stato costruito un meccanismo in cui, in maniera tale che le parti fossero tutelate, perché comunque questo Consiglio Comunale ha una maggioranza e una minoranza, è inutile stare a raccontare, ecco. Dopodiché io credo che la prossima commissione, vista anche la Diciamocelo, un problema di partecipazione, ma che è un problema di partecipazione che io ho riscontrato in tutti i, in tutte le assemblee derivate da un'altra, cioè l'Unione dei Comuni ha lo stesso identico problema di partecipazione, il sindaco lo sa benissimo. Io credo che questa assemblea, volendo mettere mano al regolamento, anche eventualmente per inserire quello che diceva prima Cristiano, cioè altre realtà che ci sono, credo che non sarebbe strano pensare a un membro di Lega Ambiente, tanto per fare un esempio qualsiasi, cioè qualche cosa che ha a che fare col territorio, si può tranquillamente pensare al prossimo consiglio comunale di fare una modifica al regolamento, tanto voglio dire ce l'ho presto a fare una modifica al regolamento una volta che si è d'accordo, e a provare a stringere il numero. Detto questo, preferisco avere una commissione a cui può partecipare molta gente che poi decide autonomamente di non venire, piuttosto che avere una commissione con meno partecipazione e lasciare fuori qualcuno che vuole entrare, anche perché noi siamo essenzialmente un'assemblea di discussione, ecco. Però sicuramente è un ragionamento che si può fare, no? Ma è un ragionamento su cui sono pienamente d'accordo.
La precedente erano tre assenti,
sì, no, la precedente era le precedenti, questa è stata la peggiore, ma ripeto, in chiusura di consigliatura no. Purtroppo sono cose che succedono.
La mia esperienza, le commissioni molto lavorose, è vero che garantiscono la rappresentatività da un punto di vista della partecipazione in genere e della, diciamo, della, anche del, insomma, della possibilità di azione, di decisione, sono in genere molto più complesse. Per cui ho fatto questo intervento perché alla fine di un ciclo questi elementi credo che siano importanti anche in una visione successiva.
Sono elementi che condivido assolutamente, non ho nessun problema a dirlo, sono elementi che condivido assolutamente. Ed è indubbiamente un ragionamento che bisogna fare, anche perché, ripeto, condivido quello che diceva Cristiano prima, che si possa pensare di aprire a, se ci fosse un associazionismo diverso dal vostro, per intenderci. Guarda, ti faccio un esempio di una cosa che ci siamo detti in questo consiglio l'ultima seduta.
Dico che così la cosa sale tutte, nel senso che la persona più informata magari.
Soprattutto, sai cos'è il tema? Credo che sia, voi avete come Costituzione una rappresentatività e quindi se parliamo del Comitato parliamo di voi che rappresentate una comunità con tutti i problemi, tutto lo storico che c'è. Bisogna trovare un modo per dare rappresentatività a situazioni tipo la vostra, perché altrimenti rappresentiamo il singolo, i due singoli, i tre singoli, e dopo allora sì che andiamo a farla Parco Matilde dopo la commissione, capisci? Ecco, dopo non diventa più utile. Però secondo me sì, una cosa che possiamo lasciare in eredità è anche questo tipo di ragionamento, cioè ci sono altre realtà che possono essere rappresentate? Non ci sono? Ci può ragionare di cambiare la composizione numerica di questa cosa? Io credo che questa è una roba che la prossima amministrazione, il prossimo consiglio comunale possa fare, ecco, insomma, debba ragionare. Noi l'altra sera abbiamo fatto un pezzo di discussione su cui ci siamo essenzialmente trovati tutti d'accordo parlando della Tari, che ha un problema di tariffa puntuale, tariffa non puntuale, e dicevamo che se non si ragiona a livello di unione di fare le stesse regole sul conferimento dei rifiuti, noi ci stiamo trovando i comuni limitrofi che ci scaricano il rifiuto a noi. Allora, siamo un territorio in cui se esiste un'unione dei comuni, forse l'unione dei comuni deve dire in montagna si fa così. Poi se tu vuoi prendere il sacchetto di rifiuti e portarlo a Scandiano, portalo a Scandiano, però almeno da Casina non me lo porti a Carpineti, da Castelnuovo non me lo porti a Carpineti, da Carpineti non lo porto a Toano, ecco, cioè facciamo la
da Migliara cambia comune.
Facciamo la migrazione del rifiuto, capisci? Ecco, cioè,
questo ad esempio è un argomento che
sarebbe interessante
l'unione dei comuni.
Sì, sì.
Perché ogni comune è un elemento.
Abbiamo porta a porta nel capoluogo.
Ma non puntuale però, ma capito.
Transumanza dei rifiuti. Ecco, cioè, ecco. Va bene.
Va bene.
Allora, vi ringrazio.
Direi che possiamo chiudere qui. E alla prossima commissione.
E alla prossima.